che esplode una divisa assassina. Saremo agguati, saremo il duro compagno. Neri come la notte. Pienso Carlo, compagno senza bandiere.
E allora alle ore 10:02 e cominciamo uno spazio di aggiornamento, come preannunciato, sulla mobilitazione contro il 41 bis. E un attimino, ok, ci siamo. Cominciamo appunto questo spazio di aggiornamento e ricordiamo che siamo al 64esimo giorno di sciopero della fame di Alfredo Cospito. Ricordiamo che questo lunedì 19 dicembre si è espresso il tribunale di sorveglianza, ignorando il fatto appunto che fosse in sciopero della fame da 60 giorni, che abbia appunto avesse dichiarato il fatto di voler continuare lo sciopero della fame a oltranza, il fatto appunto che era il primo anarchico che era stato come dire trasferito in 41 bis senza alcun reato di sangue, e insomma cose che abbiamo già detto più volte dai microfoni di questa radio, e che quindi comunque era un caso, come dire, quantomeno particolare, che meritava un'attenzione in più. E di tutte queste cose non è interessato evidentemente al tribunale di sorveglianza, e ha appunto fatto evidentemente quello che ha reputato più giusto, cioè appunto lasciarlo in 41 bis di conseguenza e condannarlo a morte. Ci teniamo a precisare che, anche se da questi microfoni l'abbiamo detto più volte, che il fatto appunto che non abbia commesso reati di sangue, appunto che non sia un mafioso, non significa appunto che per queste altre persone il 41 bis è una misura auspicabile. Lo abbiamo detto più e più volte, la tortura per noi non è mai uno strumento legittimo. Allora, ricordiamo gli appuntamenti di domani. Domani a Torino ci sarà alle ore 16 un presidio in via Lagrange 15, dove è la Rinascente. A Genova è alle ore 18 in piazza Raibetta. A Roma, e fra poco, appunto fra qualche minuto, faremo questo collegamento, alle ore 15 il presidio sarà davanti al Ministero di Grazia e Giustizia, che oggi mi sa che si chiama solo Ministero di Giustizia, in via Arenula. E ci sarà anche un presidio in realtà a Madrid, sempre domani alle ore 20 di fronte all'ambasciata italiana. E poi quelli insomma in prospettiva il 31 pomeriggio, dopo che la mattina ci sarà appunto il consueto presidio al carcere, il 31 pomeriggio ci sarà una manifestazione a Roma. Siamo quindi appunto ormai appunto continua di conseguenza questa mobilitazione. Vediamo che ormai è una mobilitazione che non riguarda solo l'Italia, ma appunto anche ormai è di carattere, come dire, internazionale. E però appunto su questa mobilitazione ci sono, secondo me, già un paio di riflessioni che si potrebbero fare. Secondo me appunto dopo 2 mesi di mobilitazione si possono notare, insomma, si possono, come dire, cogliere quantomeno degli elementi, degli aspetti. Il fatto che la mobilitazione non è stata sicuramente una mobilitazione facile, è una mobilitazione difficile, ed è difficile in primo luogo perché è svolta, come dire, da una minoranza. È sempre stata una netta, insomma, una mobilitazione di una minoranza che parla del 41 bis e questa è stata un po' una prima difficoltà, il fatto di essere in pochi, ma non solo, sicuramente ed è anche un po' una conseguenza, anzi forse una causa, il fatto anche appunto che parlare di 41 bis significa essere stigmatizzati, significa essere criminalizzati, spesso significa essere affiancati a dei mafiosi o insomma persone che giustificano la mafia. Non ci soffermiamo neanche a sottolineare quanto questa cosa ovviamente sia distante e miope, però questo è importante sottolineare come se oggi questa è una difficoltà, se oggi è sicuramente una minoranza che parla di 41 bis, è importante avere la consapevolezza che però parlare oggi di 41 bis è anche una responsabilità per domani, e questo lo ha detto anche appunto Alfredo Cospito nelle sue dichiarazioni, dicendo che lui appunto è determinato ad andare fino alla fine di questo sciopero della fame anche se gli costerà la morte, perché lui vorrà testimoniare con la sua morte, allora vorrà testimoniare con la sua morte l'esistenza di questo abominio che si svolge all'interno di uno Stato garantista, democratico e di cui tanto fa vanto l'Italia. E dall'altro lato, insomma, una piccola parentesi storica è il fatto che appunto gli onesti cittadini, coloro che appunto stanno comodi nelle loro poltrone, che spesso insomma si trovano a giudicare i metodi più o meno a loro parere più o meno legittimi con i quali è possibile manifestare il proprio dissenso, sono coloro anche che non infrangono mai una legge, sono gli stessi che in questo paese negli anni 30 denunciavano, rimanevano a guardare le deportazioni degli ebrei e denunciavano i partigiani, e anche lì rimanevano a guardare di fronte alle fucilazioni dei partigiani, e anche allora invece a resistere, a disertare, a insorgere nel 43 contro il nazifascismo fu una minoranza. Lo storico Pavone, uno degli storici più importanti della resistenza, parla di una cospicua minoranza nel 43, insomma la resistenza, sempre qui lo storico Pavone sostiene che è stata partecipata da 300.000 partigiani, che certo a questo punto non sono più un numero così piccolo, però appunto quello che dice anche Pavone è che per arrivare a questi 300.000 nel 43 è stato necessaria comunque precedentemente negli anni 20, negli anni 30 che ci sia stato questo filo conduttore fino alla resistenza, e questo filo conduttore l'ha portato appunto una parte molto minoritaria che è rimasta appunto in clandestinità negli anni 20, negli anni 30 appunto, che anche in quel momento, nei momenti più difficili comunque non si sono mai, come dire, appiattiti al sentimento comune, quello più facile magari appunto di rimanere a guardare, di farsi fatti propri nell'indifferenza e nell'indifferenza generale. E quindi questo un po' per questa piccola parentesi storica, per dire come sono sempre state le minoranze inizialmente a instillare un dubbio, a dissentire, insomma, e poi appunto ad accendere una miccia, e insomma quello che è stato. Prima appunto si parlava in rassegna stampa, leggevamo di quando appunto venivano accusati gli anarchici, nel 69 della strage di Piazza Fontana, strage che poi che gli anarchici da subito invece hanno detto che quella era una strage di Stato. Forse per primi furono addirittura i situazionisti in realtà, e anche lì appunto era una piccola minoranza a sostenere questo, appunto lo Stato, e tutti dietro invece additavano gli anarchici. E questa, insomma, secondo me questa importanza, questa consapevolezza del sostenere anche queste lotte minoritarie, secondo me non è una consapevolezza solo nostra che ci possiamo raccontare, ma secondo me, come dire, ne è espressione, ne è dimostrazione anche il fatto che il potere, oppure lo Stato, o meglio ancora la procura, anche appunto la procura sa bene che le minoranze sono fondamentali, e di fatto spesso cercano di dividerle, no? In buoni e cattivi. Una distinzione che, a nostro parere, anche da questi microfoni siamo sempre stati chiari, rigettiamo, non riconosciamo. Noi non vediamo da questo lato dei buoni e dei cattivi. E quello che vediamo appunto è, come dire, chi si assume la responsabilità oggi di prendere parola, domani alle ore 15 in via Renula, di scendere in piazza, e chi invece da questa responsabilità se ne assolve, rimane indifferente e rimane ignavo. E insomma, quando si cita gli ignavi mi viene sempre, no, da pensare a Dante, dove li mette gli ignavi. Quindi da un lato chi ha il coraggio di alzare la testa e pretendere che non si torturino le persone, anche se la faccenda non riguarda non ci riguarda magari in prima persona, e che invece appunto comincia a dispensare ricette su come bisognerebbe manifestare, su come si fa a far diventare queste lotte di massa, a far diventare appunto quantitativamente migliori, qualitativamente anche migliori, e però poi appunto ci si limita a rimanere comodi spesso sui propri divani. Quello che sottolineiamo da questi microfoni appunto è come non esistano buoni e cattivi. Esiste un orizzonte unico, il fatto che in questo Stato ci sono delle persone che non vogliono che si torturi, l'abolizione quindi del 41 bis, e c'è chi per questo ha messo in gioco la propria vita, come Alfredo Cospito con lo sciopero della fame, chi appunto è salito su una gru. Anche da questi microfoni abbiamo seguito le proteste che sono avvenute in questi anni, e come dire, chi di giorno ha fatto delle iniziative pubbliche, come è successo 3 giorni fa sulle scale di giurisprudenza, e chi di notte invece si è assunto la responsabilità di rompere il sonno beato a chi appunto di giorno rimane indifferente e soprattutto è responsabile di quanto sta accadendo all'interno dei confini nazionali. Quindi appunto esistono delle responsabilità, esiste chi se le assume e chi invece non se le assume, e chi appunto non se le assume, soprattutto appunto come dire, si assolve da questa responsabilità sostenendo che magari sta eseguendo solo il proprio lavoro, solo ordini, insomma sta facendo bene il proprio lavoro. Questa è appunto, concludiamo, questa appunto è, come dire, questo mantra dell'eseguire solo ordini, dell'eseguire solo il proprio lavoro, ci rimanda sicuramente a un testo che è quello della banalità del male di Hannah Arendt, quando descrive i gerarchi nazisti, che anche loro al loro tempo stavano eseguendo solo il proprio lavoro. Allora 87.9, stiamo cercando di raggiungere il compagno telefonicamente, ma abbiamo degli evidenti problemi di connessione, e allora ci sentiamo una canzone e poi torniamo subito in voce.
Cemento.
Nero come il colore della mia bandiera.
Nero
vestillo per la gente che si schiera.
Come
come nero come il blocco che combatte sul cemento.
Nero
come il colore della mia bandiera.
Nero
vestillo per la gente che si schiera.
Come
come nero come il blocco che combatte sul cemento.
We'll be right back.
bandiera.
Nero,
vessillo per la gente che si schiera. Come?
Il nostro abbigliamento.
Come?
Fumo in mezzo al vento.
Nero come il blocco che combatte sul cemento.
Più da solo che con nessun altro e parla piano. C'è il vicino che non darme mai, ma a parte lui, dimmi di te. Sto ad occhi aperti, ma qui sembra un in, sembra un in, sembra un in. Non ho paura, non c'ha paura, ma non c'ha paura. Non ha paura, non ha paura, non ha paura.
Ehi, bro narratore, ma di tempi bui. Siccome c'è un ritmo un po' in ritardo. Sì, ma poi ho trovato traffico. Lastre di metallo copre famiglie sull'astrico. Non ho i documenti, tu documentati un poco. Svuoto tasche, c'è nulla, tu nulla ce l'hai nel cuore. Fammi una foto per Insta, mi sento un attimo meglio.
E allora, 10:23, dovremmo essere riusciti a metterci in collegamento con il compagno. Ci senti? Pronto?
Pronto?
Eccoci, ci senti?
Sì, sì, buongiorno.
Buongiorno. E allora, appunto, abbiamo precedentemente, insomma, abbiamo fatto un piccolo preambolo cercando appunto di restituire un po' l'importanza di questa mobilitazione, di come questa mobilitazione ormai abbia quantomeno sia un po' riuscita a rompere comunque un po' questa cappa di sacralità che sembrava, insomma, non si potesse parlare di 41 bis. In parte un po' c'è riuscita, è anche uscita dai confini nazionali, ormai è anche una mobilitazione internazionale. Leggevamo di un presidio che domani ci sarà anche a Madrid all'ambasciata italiana, e ti volevamo, insomma, un po' chiedere se ci volevi raccontare magari brevemente come sta andando a tuo parere questa mobilitazione.
Sì, la mobilitazione ovviamente è riuscita a far uscire il caso informale. Penso che a rendere, diciamo, di dominio pubblico, relativamente di dominio pubblico, la questione di Alfredo, dello sciopero di Alfredo. Per quanto invece riguarda lo sciopero, la questione è che Alfredo è stato condannato di fatto a morte dalle istituzioni dello Stato italiano, nel senso che è stata rigettata anche l'ultima richiesta per diciamo che lo ha tenuto al 41 bis per almeno altri 4 anni. E questo, diciamo, è la conclusione di un iter processuale abbastanza grottesco, per cui una persona già in carcere da 10 anni e che avrebbe avuto delle condanne comunque pesanti per i reati per i quali, insomma, veniva processato, si è voluto, diciamo, infierire, sia vendicarsi, diciamo, e sia, diciamo, dare una delle condanne esemplari, veramente anche non giustificabili, tra cui diciamo attraverso una serie di perizie costruire, diciamo, definire un attacco esplosivo di lieve entità, simbolico, dimostrativo, come, diciamo, si è arrivati a definire una strage politica, che è, penso, uno dei pochi casi in Italia in cui si arrivi a questa condanna. Che, diciamo, consta solo come unica pena dell'ergastolo ostativo, e quindi metterlo poi anche in 41 bis e quindi togliergli ogni contatto con l'esterno. Tutta questa vicenda è stata, insomma, costruita in lunghi, l'ho, diciamo, tracciata a sommissimi capi, perché se ne è parlato molto. La sostanza è che l'iter processuale è terminato, non c'è stata nessuna, diciamo, volontà di riportare verso termini più congrui quella che era la condanna di Alfredo, e quindi Alfredo di fatto è stato condannato a morte, in quanto lui aveva ben specificato che il suo sciopero della fame sarebbe stato ad oltranza, e quindi in questo momento non c'è nessuna, diciamo, possibilità che tutto ciò, questo meccanismo venga interrotto. Alfredo è in sciopero da più di 60 giorni e siamo già in una fase in cui la sua vita è seriamente a rischio, nel senso che una crisi potrebbe sopraggiungere in qualsiasi momento.
Certo.
Quindi, insomma, siamo in una situazione che, diciamo, una sorta di gioco dei dadi con la vita di Alfredo. Lui non sappiamo quanto tempo possa resistere a livello fisico prima di avere richiesto che non venga sottoposto a nessun intervento sanitario nel momento in cui insomma, non potesse più essere autosufficiente. E quindi insomma, vedremo come si evolve questa situazione tragica.
Sì.
Credo che il caso adesso di Alfredo sia, diciamo, Gabriele, sia una vendetta di Stato nei suoi confronti, sia anche un monito a chiunque partecipi al conflitto sociale verso il fatto che non ci sarà nessuna tolleranza. Quindi ecco, forse si può dire che questo caso non è che si chiude, ma si apre tutta una finestra sulle prospettive della repressione che in questo paese colpiranno qualsiasi forma di conflitto sociale, perché poi la questione non è che riguarda solo Alfredo o chi compie determinati gesti, ma come abbiamo visto si allarga, abbiamo visto ad esempio con alcuni casi quali solo nelle ultime settimane possiamo vedere, non so, la pestaggi di operai ai picchetti da parte della polizia, possiamo vedere il fatto che degli studenti, per aver più che giustamente protestato per il fatto che dei giovani muoiano nell'alternanza scuola-lavoro, vengono repressi, arrestati e restano mesi e mesi domiciliari. Quindi la questione poi della repressione si allarga a dare contesti, diciamo, più esacerbati come quelli di Alfredo, ma si estende nella società e colpisce tutti. Ecco, quindi la situazione purtroppo è abbastanza grave, decisamente grave. Ripeto, non ci sono soluzioni da un punto di vista giudiziario, l'iter è finito. Da un punto di vista politico non vediamo nessuna volontà di intervento da parte della classe politica vigente, che comunque è stata più volte sollecitata, credo, da interventi culturali, dell'ambito culturale, di media, per trovare una soluzione, perché politicamente sarebbe stato meglio per loro, cioè che invece non intervenire, non avere il coraggio di prendere la situazione in mano, e questo comporta poi la creazione, potrebbe comportare la creazione di un martire. Quindi insomma la situazione è di questo tipo. Ecco, forse l'unico aspetto positivo che mi vorremmo sottolineare è che forse per la prima volta è stato squarciato un velo, diciamo, di silenzio intorno a cosa sia il 41 bis, quindi il carcere di tortura. Adesso, diciamo, se ne parla abbastanza apertamente, per anni c'era impossibile affrontare questo argomento, e anche al ruolo dell'antimafia, che sempre più si sta definendo come strumento di repressivo nel conflitto sociale. Infatti si definisce antimafia e antiterrorismo. Dovremmo anche capire cosa si intende al giorno d'oggi per terrorismo, perché per terrorismo si intende qualsiasi movimento, qualsiasi forma di lotta che si oppone ai progetti dello Stato del capitale. Allora questa, diciamo, è una definizione secondo me adeguata al termine terrorismo, per come viene inteso dal potere oggi. Quindi vediamo come questa antimafia sia, diciamo, uno strumento al servizio del potere per portare avanti i progetti di guerra, di sfruttamento, di nocività. Ecco, tutto questo, diciamo, chiarisce insomma il ruolo di questa istituzione, e anche questa mobilitazione per Alfredo sicuramente è servita per metterlo in luce. Ecco, quindi questa è un po' la situazione. Ripeto, Alfredo per il momento ancora sta bene, però insomma la situazione è estremamente delicata e grave, potrebbe deteriorarsi in qualsiasi momento.
Beh sì, guarda, queste ultime due cose insomma che hai detto ci tengo a sottolinearle, cioè appunto di come la repressione appunto sia diffusa, e di come il termine terrorismo sempre più acquisisca un significato appunto di, come dire, che include qualunque attacco allo Stato, o comunque che qualunque azione che si frappone fra quello che lo Stato vuole fare e quello che cerca poi di fare. A questo punto ti chiederei un po' la mobilitazione di, insomma, come andrà avanti la mobilitazione a Roma. Sappiamo che c'è un appuntamento domani, e se ci vuoi raccontare insomma sì, i prossimi appuntamenti romani.
Sì, ci sono molti appuntamenti. Domani ci sarà un presidio via Renula alle 15, quindi all'esterno del Ministero di Giustizia, per portare la nostra solidarietà a Alfredo, fare sentire la voce di chi gli sta vicino. Diciamo, non si è mai voluto chiedere niente a queste persone, però si è sempre voluto sensibilizzare, cercare di sensibilizzare tutti sul caso di Alfredo. E quindi domani noi la mobilitazione continuerà, anche, diciamo, non c'è alcun motivo perché finisca, anzi si deve intensificare, e accompagnerà questa vicenda, diciamo, finché si concluderà in qualche maniera. Quindi continueremo a stare, penso che continueremo noi qui a Roma, ma in tutte le città, a portare avanti un'attività di sensibilizzazione, di vicinanza, di solidarietà rispetto a questo caso. Perfetto. Devo dire che Alfredo, volevo aggiungere una Alfredo, mi permetto insomma di dire che rispetto ai personaggi contro i quali diciamo lotta, giganteggia, perché Alfredo in un periodo in cui insomma tutto vige il governo della paura, non è lecito uscire dagli schemi consentiti, Alfredo dimostra di essere un uomo libero perché è in pieno possesso della propria vita e diciamo non accetta le condizioni inumane verso le quali lo vorrebbero sottoporre, quindi è capace di rifiutare, non accettare di essere sottoposti a vivere una vita totalmente indegna. Ecco, quindi per questo aspetto diciamo è già una vittoria nel momento in cui non si accettano queste condizioni di vita che vengono imposte, cioè la tortura del 41 bis.
Certo. Ok, quindi il prossimo appuntamento domani, domani 23 alle ore 15 in via Renula.
Sì, certo, quindi per chiunque voglia solidarizzare, voglia portare un proprio contributo, voglia portare insomma, qualsiasi forma di solidarietà o di vicinanza a questo detenuto che, voglio ripetere, l'avevamo già detto in altri precedenti, lotta per tutti noi, perché quella mobilitazione che fa Alfredo non è tesa semplicemente, non è tesa alla salvaguardia personale, ma è tesa a denunciare una condizione, ripeto, di tortura carceraria che riguarda, fondata sulla deprivazione sensoriale, che riguarda 700 detenuti ed è tesa a solidarizzare a tutti i prigionieri politici presenti anche in Italia, anche se non se ne vuole parlare, insomma non è mainstream, nei media non se ne parla, presenti in Italia, presenti in Europa, presenti negli altri paesi, quindi diciamo che Alfredo ha messo a repentaglio la sua vita per solidarizzare verso chiunque insomma sia vittima della repressione, quindi questo è molto importante, cercare anche noi di dare un contributo.
Benissimo. Ok, allora noi rilanciamo l'appuntamento di domani, ore 15 in via Renula davanti al Ministero di Giustizia, e ti ringraziamo.